Grand Hotel Voltaire con Fabio Regina.
Che splendida giornata qui al Grand Hotel Voltaire. Come vi dicevo, all'inizio dell'anno abbiamo deciso di mettere in campo e di metterci al lavoro per realizzare nuove stanze del nostro Grand Hotel e quindi delle nuove rubriche in cui affrontare delle tematiche sempre importanti e molto molto interessanti. Tematiche che in qualche caso sono anche molto complesse e forse anche per questo sono poco radiofoniche. Ma ciò non di meno, insomma, sono temi molto importanti perché riguardano la cultura e riguardano il pensiero in generale dell'umanità, che addirittura ha delle basi, delle origini, delle radici antichissime, quasi millenarie, e quindi che comunque hanno forgiato il nostro modo di essere, il nostro modo di pensare. E questi temi meritano un approfondimento e cerchiamo, ecco, di portarli a voi con la leggerezza, ma lasciandovi sempre a voi la possibilità di fare una riflessione alla fine di ogni nostra puntata. E quindi ho il piacere di darvi il benvenuto ad Arcana. Arcana è la nostra nuova rubrica, quindi la nostra nuova stanza del Grand Hotel Voltaire, in cui parleremo di filosofia, ma parleremo anche di ermetismo, parleremo di misteri e parleremo di esoterismo. Anche sui temi cercheremo poi, magari in una prossima puntata, di fare chiarezza, perché sebbene il termine, ad esempio, di filosofia è più o meno chiaro a tutti, gli altri spesso sono termini che vengono anche fraintesi. Quindi ecco, su questi termini poi faremo un approfondimento successivo, ma almeno limitiamoci a spiegare perché si chiama arcana. Arcana è un termine che viene dal latino e ha comunque come logica l'idea di qualcosa di nascosto, tant'è che viene anche spesso tradotto come scrigno. Quindi uno scrigno dove noi ci mettiamo i nostri pensieri più nascosti, ma anche tutto ciò che è più di valore, perché negli scrigni spesso si mettono i gioielli, quindi non sempre qualcosa da nascondere, ma anche qualcosa da salvaguardare. E noi nella nostra trasmissione cercheremo appunto di salvaguardare alcuni elementi del pensiero, dello sviluppo del pensiero umano, che ci hanno portato anche fino a oggi e che forse sarebbe bene anche rispolverare. E lo faremo con dei contributi che ci vengono mandati da alcuni nostri amici e da alcune nostre amiche, che hanno deciso però di mandarcelo con un loro, non firmandolo con il loro vero nome e cognome, ma con un loro nome d'arte, uno pseudonimo. Ecco, anche perché è giusto non svelare l'identità, lasciare appunto anche la magia del mistero dietro queste storie, ma che sono comunque storie frutto di analisi reali, analisi fatte su dei libri anche molto antichi e fatte su riflessioni, insomma, molto molto importanti. Come capirete poi ascoltando questi brani, questi pezzi che ci vengono inviati, sono dei brani che stanno viaggiando lungo la striscia del tempo e quindi spesso sono anche un po' fuori dal tempo, ma credo che siano anche molto interessanti per questo motivo. E il primo che io adesso vi leggerò in questa nostra prima puntata è quella di un nostro amico che si chiama Ferling Isaac Kranz e recita e scrive questo: carissimi ascoltatori e carissime ascoltatrici, ho il piacere di presentarmi. Mi chiamo Francesco Griselini, vostro corrispondente dalla città di Venezia, è conosciuto anche come Ferling Isaac Kranz. Quelli che mi vogliono bene dicono di apprezzare di me quella curiosità onnivora e le passioni per le arti e i mestieri. Nacqui a Venezia nel 1717 da una famiglia di modeste condizioni, ma fu una figura non secondaria del panorama dell'illuminismo italiano. Fin da ragazzo affiancai alla mia naturale inclinazione per il disegno la passione per gli studi eruditi e scientifici. dedicandomi ben presto a un'intensa attività pubblicistica, il cui primo frutto fu l'imponente traduzione delle memorie appartenenti addirittura alla storia naturale della Reale Accademia delle Scienze di Parigi. Oltre ai miei impegni letterari, non abbandonai il mestiere di incisore e di disegnatore, e fu proprio in tale veste che ricevette l'incarico di restaurare le grandi mappe che nella sala dello scudo di Palazzo Ducale illustrano i viaggi e le scoperte di noi veneziani. E come sono arrivato sin qua? Vi dico questo. Ero e sono fratello operaio nella loggia di Danzica di Aldinoro Clog, che mi iniziò e fu anche il mio primo venerabile quando giunsi a Libertapoli nell'era volgare del Mainot e della restaurazione della loggia Sempre Sì. Fu lui a presentarmi al grande maestro. Ma chi era questo Aldinoro Clog e che relazione c'era con me? Adesso cerco di spiegarvelo. Sul frontespizio e sulla dedica dell'edizione originale della mia commedia I Liberi Muratori del 1785 scrissi chiaramente: fratello operaio della loggia di Danzica, dedico la mia opera al celebre e illustre signore Aldinoro Clog, autore comico prestantissimo. Vi dico questo, insomma, che il tema era un tema legato alla massoneria, come potete ben immaginare, ma era anche legato ai pettegolezzi delle donne, che sono in qualche maniera in difficoltà quando c'è da mantenere un segreto. E si dà il caso che proprio negli anni in cui scrissi la mia opera, poco dopo, Aldinoro Clog pubblicò Le donne curiose, una commedia rappresentata a Venezia per la prima volta nel 1753. E perbacco, aveva lo stesso motivo conduttore. A questo punto avete capito probabilmente chi è Aldinoro Clog. Aldinoro Clog voi lo conoscete meglio come Carlo Goldoni. Ricordo infatti di aver aggiunto la dedica quella volta solamente in un secondo tempo e confesso, ve lo dico con onestà, con una certa sottile vena polemica nei suoi riguardi, che quando finalmente riuscì a pubblicare la mia opera, tutto ciò ormai era andato, non c'era più possibilità di tornare indietro. Insomma, io fui come Salieri per Mozart e provando al tempo stesso per Carlo Goldoni un filo di ostilità e anche di ammirazione. Perché purtroppo il celeberrimo commediografo in un certo senso mi aveva rubato l'idea, perché le nostre trame dei nostri due racconti erano chiaramente molto molto simili e non era necessario essere degli abili enigmisti per accorgersi che Ferling, Isaac Krenz e Aldinoro Clog sono gli anagrammi rispettivamente appunto del mio nome Francesco Griselini e di Carlo Goldoni. Sembrerebbe anche chiaro che Danzica, il famoso porto, il celebre porto nel Baltico, in realtà altro non è che la nostra Venezia, che al tempo e tuttora è uno dei porti più importanti del Mar Adriatico. Riprenderemo il nostro racconto del nostro amico Ferling Isaac Krenz subito dopo questa pausa musicale. E torniamo in studio e continuiamo il racconto, questa lettera che ci è stata inviata dal nostro amico Ferling Isaac Krenz. Insomma, libero muratore di una loggia veneziana, dedicai la mia opera teatrale al più celebre collega e concittadino che trattò il medesimo argomento. Goldoni scelse di spostare le sue azioni per motivi un po' anche prudenziali a Bologna. Io invece mi inventai un luogo denominato Cosmopoli. Raccontai della curiosità di due donne, le sorelle Bellisa e Lucilla, le quali avevano saputo dalla cameriera Marinetta che il loro padre, Procopio, era stato eletto maestro venerabile di una loggia di liberi muratori. Il mio personaggio si chiamava Erasto e, incalzato da una donna, ammise di essere un libero muratore, ma aggiunse che il segreto massonico in realtà non esisteva affatto. L'amico dei due, Procopio, per scommessa, fu iniziato alla loggia proprio nell'intento di scoprire la verità. E con sorpresa di tutti, questo fu il responso. Non vi è alcun segreto all'infuori delle ridicole cerimonie e dei segni dei pantomimi utilizzati dai fratelli per riconoscersi tra loro. Ma la curiosità delle donne rimase sì insoddisfatta, ma sicuramente non finì lì. Era una curiosità troppo forte e non si erano fidati di quello che era stato detto loro e quindi entrarono di nascosto in una loggia. E a questo punto erano venuti a scoprire quel mondo a loro proibito, al punto tale che il gran maestro dispose il trasferimento della loggia in altro luogo affinché il segreto e l'esistenza dei liberi munatori siano sempre due cose problematiche e incerte. Quindi nella mia piece teatrale risalta in tutta evidenza quell'intento che nelle donne curiose di Goldoni era invece occultato, tanto che in quest'ultima il tema della curiosità femminile è davvero il punto centrale di tutto l'intreccio della trama, mentre nella mia commedia esso occupa una posizione molto subordinata rispetto al nucleo vero e proprio dell'opera, che in realtà è proprio la difesa della massoneria in sé. Il cuore della commedia si svolge all'interno della loggia ed una didascalia descrive con precisione gli arredi e gli oggetti simbolici che vi si trovano: dei geroglifici dipinti, una tavola apparecchiata, una fila di sedie, un badile, il grembiule, l'armacollo dei fratelli, la cazzuola, il compasso, la squadra, insomma c'era tutto. Questo è stato il mio racconto. Ma come si poteva continuare a prendere sul serio le voci che circolavano sul segreto massonico dopo aver scoperto che esso non si riduce ad altro che a bizzarri e ridicoli segni di riconoscimento in uso tra i fratelli? L'arcano fu così svelato. Il segreto dei liberi muratori è solo una chimera. È un ente ideale, è un pregiudizio appositamente alimentato per spillare quattrini ai creduloni e divertirsi alle loro spalle. Una volontà di ridimensionare quel alone di mistero che la massoneria aveva in un primo momento favorito per meglio proteggersi dalla curiosità dei profani. Un'arma a doppio taglio, che poteva alimentare i peggiori sospetti, e come poi di fatti avvenne. Da qui la necessità di recuperare l'immagine, aprendo le logge all'esercito dei curiosi di ambo i sessi, presentando la massoneria come una società di buon temponi, animata da uno spirito di uguaglianza e moderazione. Io ero certamente in buona fede nel sostenere che i liberi muratori non avevano alcuna preoccupazione di carattere politico. Ma tuttavia la storia della massoneria settecentesca racconta anche di manovre e di intrighe all'ombra di logge a favore di questo o quel progetto politico. Goldoni e io eravamo ancora in vita quando intorno alla metà degli anni Ottanta fu scoperto l'archivio segreto degli Illuminati di Baviera. E con esso il programma politico e radicale noto soltanto a coloro che si trovavano ai vertici dell'ordine. L'obiettivo era di ripristinare l'uguaglianza originaria dello stato di natura e di giungere alla dissoluzione dello stato come forma di organizzazione sociale. Nel maggio del 1785 fu chiusa da autorità Venezia la loggia di Rio Marin e vennero bruciati i documenti, i libri e i mobili addirittura nella corte del palazzo ducale. Era questa una nuova forma di repressione antimassonica che era partita appunto dalla Baviera e che quindi attraversò poi tutta la nostra penisola. Lo studio, la ricerca concreta e condivisa tra fratelli, la riflessione conseguente, l'amore vero sono i soli strumenti utili alla ricerca di Aurelia, la farfalla gnostica svolazzante che vaga per le calli in ghetto vecchio a Venezia e a volte ci pare davvero impertinente e inafferrabile. E con questo si conclude questo brano che mi è stato inviato da Ferling Isaac Krenz, che firma anche Servo Vostro e Fradeo. Ecco quindi che con il contributo del nostro amico Ferling Isaac Krenz, che adesso abbiamo scoperto essere Francesco Griselini, abbiamo avuto, ecco, l'opportunità di conoscere non solo un aspetto interessante come quello del mondo legato alla massoneria, un tema che sicuramente affascina molti, a volte è stato ed è mitizzato, a volte viene anche giudicato in maniera negativa, per altri invece viene giudicato in maniera positiva, ma questo non è il nostro compito. Il nostro compito è solamente quello di riportarvi queste riflessioni, che lasciamo chiaramente, come abbiamo detto all'inizio, a voi, ma che comunque sono su temi interessanti. Oltretutto abbiamo aperto uno spaccato molto bello, molto nuovo, molto interessante, anche legato alla Venezia del Settecento, la Venezia settecentesca che è già misteriosa di suo, quindi sicuramente poi ne torneremo a parlare sia di massoneria sia anche di questi aspetti storici e anche culturali e artistici molto molto importanti. Io mi auguro che questa nostra prima puntata di Arcana vi sia piaciuta. Vi ricordo anche che potete inviarci i vostri contributi, come quello che abbiamo letto, all'indirizzo mail ghvopenspace@gmail.com. Lo trovate anche sul nostro sito, che è ghvopenspace.com. Quindi io mi auguro, ecco, di avere anche altri contributi da poter leggere. Cercheremo di selezionare quelli che insomma, che sono i migliori, i più interessanti, e li riporteremo, cercheremo comunque di riportarli tutti, ripeto, sempre con la leggerezza che è giusto che si sia in un ambito radiofonico, ma anche con la giusta precisione e anche con quello spirito un po' innovativo, anche un po' sperimentale, che cerchiamo di portare avanti sempre nel nostro mondo del Grand Hotel Voltaire. Io con questo chiudo anche la nostra puntata. E vi ricordo sempre che tutte le puntate del Grand Hotel Voltaire e tutte le rubriche del Grand Hotel Voltaire le potete trovare anche in podcast al canale GHV Open Space su piattaforme Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Castbox e Google Podcast. Nuovamente tutti i link li trovate sul sito ghvopenspace.com. E potete anche ritrovarli e potete vedere anche delle novità, quello che noi in qualche maniera cerchiamo di comunicare tramite i social, sulla nostra pagina di Instagram GHV Grand Hotel Voltaire e anche sulla pagina Facebook. E a questo punto non mi rimane altro da dirvi quello che dico sempre alla fine di ogni trasmissione. Da Fabio Regina passo e chiudo, e arrivederci alla prossima. Ciao.